Domenica quindicesima del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, dal capitolo 10, i versetti 25 e 37.
Un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova. «Maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Che cosa vi leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall'altra parte. Anche un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandoli accanto, lo vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, e poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò in una locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente estrasse 2 denari e li diede l'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato il prossimo di costui che incappato nei briganti? Quei rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». E Gesù gli disse: «Va questo, va e fa anche tu lo stesso».
Dal Deuteronomio, capitolo 30, i versetti 6-14. Il Signore tuo Dio circonciderà il tuo cuore e il cuore della tua discendenza, perché tu possa amare il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e viva. Il Signore tuo Dio ti farà cadere tutti questi giuramenti imprecatori sui tuoi nemici e su quanti ti odieranno e perseguiteranno. Tu ti convertirai, ascolterai la voce del Signore e metterai in pratica tutti questi comandamenti che oggi ti do. Il Signore tuo Dio ti farà sovrabbondare di beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle tue viscere, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto del tuo suolo. Il Signore infatti gioirà di nuovo per te, facendoti felice, come gioivano per i tuoi padri, quando obbedirai alla voce del Signore tuo Dio, osservando i suoi comandamenti e i suoi decreti, scritti in questo libro della legge, e quando ti sarai convertito al Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima. Questo comando che oggi ti ordino non è troppo alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel cielo, perché tu dica: «Chi salirà per noi in cielo per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo?» Non è di là dal mare, perché tu dica: «Chi attraverserà per noi il mare per prendercelo e farcelo udire affinché possiamo eseguirlo?» Anzi, questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica. Dalla lettera ai Colossesi, primo capitolo, i versetti 15-20.
Egli è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura, poiché per mezzo di Lui sono state create tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose, e tutte sussistono in Lui. Egli è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa, il principio, il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose. Perché piacque a Dio di far abitare in Lui ogni pienezza, e per mezzo di Lui riconciliare a sé tutte le cose, rapacificando con il sangue della sua croce, cioè per mezzo di Lui, le cose che stanno sulla terra e quelle nei cieli.
Invochiamo su di noi la sapienza dello Spirito Santo affinché dimori su di noi, nel nostro cuore, dilatandolo, aprendo anche la nostra intelligenza, affinché possiamo oggi seguire la sua parola. Amen.
Amen.
Domenica quindicesima, domenica del Buon Samaritano, una pagina evangelica con un episodio molto noto, tanto forse da averlo un po' banalizzato. Buon Samaritano ormai è un'espressione che usiamo non tanto per indicare la sovrabbondante misericordia del Signore, ma Buon Samaritano dice: ti è andata bene stavolta, hai trovato il Buon Samaritano. È un'espressione che fa riferimento più a una buona alla fortuna, più che altro. Una pagina dunque bellissima, che drammaticamente rischia di avere una dimensione banale nel nostro quotidiano. Gesù racconta questa parabola, potremmo definirla, è propria di Luca, per rispondere a una domanda di un dottore della legge. La domanda è presente nei tre sinottici, con delle varianti, soprattutto in Marco, dove chi interroga è davvero ben disposto ad ascoltare, vuole conoscere, mentre Matteo e Luca vogliono mettere alla prova il Signore. Chi è il mio prossimo? Questa è la domanda che a Gesù viene rivolta. Chi interroga Gesù è consapevole che il cammino di fede si svolge concretamente in quello che è l'esistenza quotidiana, un'esistenza che deve essere animata dall'amore di Dio e del prossimo. Di questi ne sono tutti consapevoli, Gesù non dice una novità. Ma l'identificazione del prossimo sembra voler rispondere all'esigenza di una regola chiara e sicura, in modo a questo sì, a quest'altro no, come spesso accade agli uomini. È un po' come la legge sul lavoro, la legge sull'assistenza, chi ha diritto e chi non ha diritto, ci sono dei requisiti. Chi è dentro, chi è fuori. Gesù fa esplodere con la sua risposta la ristrettezza di questa preoccupazione. Quindi una domanda ancora attuale: chi ha diritto ad emigrare o deve rimanere a casa? Tanto una domanda così, presa dal quotidiano. Gesù parla di un viaggiatore anonimo che è selvaggiamente assalito e rapinato da alcuni banditi, abbandonato come morto sul bordo della strada, dove passano due rappresentanti qualificati della religione giudaica. Chi è il prossimo? È la domanda, ma nessuno dei due si ferma ad assistere il ferito. Chi si ferma, invece, è un terzo personaggio che non si preoccupa, o almeno non sembra eccessivamente preoccupato di morale o di religione. È un samaritano, è visto ai margini. Sappiamo del rapporto tra samaritani e israeliti, no? Non c'era buon rapporto. I samaritani erano ritenuti miscredenti, fuori ormai. In passato, no? Erano stati ebrei, poi avevano preso una strada, l'apostasia, si erano allontanati. L'incontro col malcapitato non rappresenta per questo samaritano una questione di casistica. Lo devo assistere, non lo devo assistere, lo merita, non lo merita. Il samaritano è colpito nel cuore. Vede quest'uomo e ne ha compassione. E ascoltando la propria compassione tratta la vittima come forse vorrebbe essere trattato egli stesso nella sua situazione. Dice: io lo aiuto, non si sa mai, no? Spero che se dovesse capitare a me, qualcun altro faccia lo stesso. Il dottore della legge, che ha interrogato Gesù, riconosce che il samaritano è prossimo di colui che è incappato nei briganti. Quindi, a livello, potremmo dire, di casistica giuridica, di comprensione intellettuale almeno, tutto è chiaro. Ora, qual è ciò che sorprende? È proprio questa definizione di prossimo. Per comprenderla occorre rifarsi a ciò che poco prima è stato detto: amerai il prossimo tuo come te stesso. Ora, Gesù non definisce il prossimo a partire da se stessi, come se noi fossimo il centro di tutto, ma si colloca se stessi in relazione all'altro, che è al centro invece. C'è un capovolgimento che l'Evangelo opera, una grande inversione di marcia, la sola che dà inizio davvero al cammino dell'uomo verso Dio. Quando Gesù è venuto sulla terra, si è identificato con l'umanità ferita. Egli, come il buon samaritano, ha avuto compassione, è diventato prossimo di chiunque abbia bisogno. Per questo dice: va, e anche tu fa lo stesso. Gesù si comporta con l'umanità come il samaritano del racconto evangelico verso lo sconosciuto. Gesù è il buon pastore che viene a salvare le pecore spogliate, battute, messe a morte, ricordiamo il capitolo 10 di Giovanni. È il figlio del padrone della vigna che si presenta dopo i servi, i profeti, mandati in vano. Così il samaritano arriva dopo i sacerdoti e i leviti che non hanno voluto e non hanno potuto salvare l'uomo ferito. Qui troviamo riflessa la storia della salvezza in cui Gesù viene sotto l'aspetto di un samaritano disprezzato, rivelando che tutte le tecniche di salvezza, no, che l'uomo può mettere in atto hanno fallito. Egli costruisce lì dove l'umano è venuto meno. In Cristo Dio si è avvicinato all'uomo con una figura semplice ed umana. Ricordiamo la prima lettura. Il comando che io ti do non è troppo alto né troppo lontano. È un'espressione, un versetto fondamentale della prima lettura. Dio si rivela con la sua legge molto vicina a noi. Anzi, è nella nostra bocca e nel nostro cuore, perché noi la possiamo mettere in pratica. E solo facendo questo, come Cristo, noi incontriamo davvero Dio. Il segreto è davvero nel grande comandamento della carità, che con Cristo reca nuove esigenze. Non è sufficiente amare il prossimo come se stessi, dato che noi siamo anche capaci di non amarci. Possiamo essere i più grandi persecutori o aguzzini di noi stessi. Pensiamo a quanti drammi, a quante crisi, a quante malattie, no? Sono dovute alla non accettazione, alla non comprensione, alla non misericordia verso noi stessi. Occorre domandarsi come essere prossimo per l'altro e amarlo come Dio lo ama. È Dio dunque il metro di riferimento. Ricordiamo come in Giovanni, capitolo 13, dopo la cena, Gesù dà il comandamento nuovo: amare gli altri come si è stati amati, come io vi ho amati, dirà Gesù. Bisogna dunque prendere coscienza di appartenere all'umanità ferita, di essere noi mezzi morti, abbandonati sul ciglio della strada, lì dove Cristo viene a salvarci. Dunque, poniamoci in ascolto di questa parola che oggi ci invita a fare un percorso interiore. Seguiamo dunque la proclamazione liturgica, l'eucologia. Antifona d'ingresso, Salmo 16, versetto 15. Nella giustizia contemplerò il tuo volto, al mio risveglio mi sazierò della tua presenza. Salmo 16, una supplica individuale, dove l'orante, che dal Signore ha ricevuto la buona sorte di essere giusto, adesso dice di voler comparire davanti al volto. Voglio contemplare il tuo volto, un'espressione che indica lo stare con il Signore, dimorare con l'invisibile, l'imperscrutabile, il misterioso, così come nel Tempio, no, questo accadeva sull'arca, quei cherubini, no, che vigilavano sul coperchio dell'arca. Il volto di Dio effonde la divina bontà come luce trasformante su chi la contempla. Questa è la teofania, la manifestazione divina, che poi è mediata dall'insegnamento della parola e dal sacrificio, no? Che noi viviamo nel convito, unico cibo, unica sazietà meravigliosa per ogni fedele. Il canto all'Evangelo è l'altra preghiera che ci permette di avere una chiave di lettura di questa pagina. Tratta dal capitolo 6 di Giovanni, il grande discorso eucaristico, i versetti 63-68, parte di questi versetti, come sempre purtroppo si fa un ritaglio delle parole, quasi che le altre siano inutili. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita, tu hai parole di vita eterna. C'è altro, ma comunque rimaniamo a quanto la liturgia ci propone. Parole che ricorrono spesso nel lezionario. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Egli stesso ha rivelato che le sue parole sono spirito divino e vita divina. Nella seconda parte, tu hai parole di vita eterna, è Pietro che nella fede riconosce che il Signore ha parole di vita eterna. Volete andarvene anche voi? Dirà Gesù ai suoi, dopo che ha appena detto, chi non mangia e non beve il mio sangue, mangia il mio corpo e non beve il mio sangue, questo linguaggio è duro, molti abbandonano Gesù. Gesù dice, anche voi siete liberi se volete andarvene. E Pietro dirà, dove andiamo, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Una grande professione di fede. Dio ha parole, noi ascoltiamo la voce di Dio. Un Dio che parla dunque, non un Dio che tace, che può essere ovunque, nei cieli, nei mari, per indicare luoghi fuori dalla nostra portata. Dio parla e la sua parola è pronunciata nel vuoto? No, è parola che parla ad un orecchio, ad un cuore. La parola nel vuoto non è ascoltata. Dio parla a ciascuno, personalmente. La parola di Dio si realizza solo quando la si accoglie. E qui sta la grandezza del nostro ascoltare. Che è sottomissione, ma sottomissione ha una grazia, una potenza che salva, che libera. E qui facciamo riferimento a quanto detto nelle ultime domeniche. Noi siamo con Gesù, fratelli, amici, liberi, non schiavi. Dio con la sua parola dona tutta la sua forza, la sua potenza, la sua grazia. E quanto, per esempio, ci ricorda la prima lettura. La prima lettura tratta dal Deuteronomio, noi l'abbiamo leggermente ampliata rispetto alla proclamazione liturgica. Siamo in quel terzo e ultimo grande discorso mistagogico di Mosè al popolo radunato nelle steppe di Moab. Siamo poco prima del rinnovamento dell'alleanza e di quel ingresso ormai imminente nella terra promessa. C'è qui la grande esposizione della misericordia del Signore, una misericordia che è sempre all'opera, è sempre in funzione, soprattutto quando c'è una mancanza nella fedeltà all'alleanza da parte del popolo, come poi sappiamo si è verificato, è largamente verificato. Il Signore ricondurrà il popolo dall'esilio, anche se il popolo è lento ad ascoltare, a convertire il cuore. Il ritardo appartiene alla scelta che Israele fa nella vita per il bene o il male, per la morte o la vita. In sostanza, Israele è chiamato sempre e soltanto ad ascoltare il Signore che parla, a custodire i santi precetti, dove custodire non è chiudere in un armadio, in una cassaforte, ma significa vivere, mettere in atto quella legge che è, ripeto, per la salvezza, non per limitare, ma per far operare ad ampio raggio, a tutto campo, nella vita, nell'esistenza, nella storia. Dunque tutto dipende allora da Israele, tutto dipende da noi, nella nostra esistenza. Egli, con infinita misericordia, ci ha donato tutto ciò che ci è necessario. Noi, come Israele, dobbiamo continuamente convertirci al Signore, al Dio dell'alleanza, con il cuore e con l'anima indivisa, ci ricorda Deuteronomio. Un precetto è importante, un piccolo vocabolo, oggi. Oggi, dice, parlando a Israele nelle steppe di Moab, oggi è ancora per noi l'oggi del Signore, in cui Egli si fa ancora presente per salvare, con quell'alleanza che noi possiamo sempre vedere con i nostri occhi, sempre all'opera, con effetti visibili. Un oggi perenne, dunque. Il capitolo 30 del Deuteronomio insiste per ben 6 volte in 20 versetti. Oggi, oggi, oggi. Oggi io a te do questo precetto. Oggi io invoco a testimoni il cielo e la terra, ovvero le creature più fedeli del Signore, quelle che non prevaricano mai contro di Lui. Oggi il Signore fa a noi il dono del suo precetto e ci avverte che questo precetto è accessibilissimo, poiché non sta in alto, non è lontano, né in cielo, abbiamo detto, no? Né nel mare. Perché il Signore ha previsto che l'uomo colpevole si sarebbe difeso, e chi lo ha potuto raggiungere? Chi ha potuto prenderlo affinché noi lo ascoltassimo e lo mettessimo in pratica? Diventerà questo anche un tema molto usato nella riflessione sapienziale. Negli appunti poi trovate alcuni riferimenti. Pensiamo anche alla citazione di Romani capitolo 10, i versetti 6-8. Ripeto, Romani 10, i versetti 6-8. La giustizia, versetto 5. Mosè descrive così la giustizia che viene dalla legge. L'uomo che la mette in pratica per mezzo di essa vivrà. Invece, la giustizia che viene dalla fede parla così: non dire nel tuo cuore chi salirà al cielo per farne cioè discendere Cristo, oppure chi scenderà nell'abisso per far cioè risalire Cristo dai morti. Che cosa dice dunque? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai Gesù è il Signore e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Un testo prezioso dunque, ripreso da Paolo. Un precetto che non sta in mari lontani o in cieli inaccessibili, dove dunque tutti possono ascoltare, tutti possono prendere. Il Signore pone la parola nel cuore e sulla bocca per essere praticata. È l'amore di Dio che dona il precetto. E Dio fa di tutto per favorire l'umanità, che sa tarda, torpida, ieri come oggi, perché il cuore del credente di oggi non è meno torpido e tardo di quello dell'Israele di ieri. Una volta donato, il precetto divino diventa pane che si mangia. Non si vive di solo pane, ma della parola che esce dalla bocca del Signore. Deuteronomio 8, 1-3. La parola è più nutriente di qualsiasi cibo. Per questo deve essere sempre tenuta sulla bocca, amata, ruminata, assimilata, ripetuta, cantata, celebrata, spiegata, lodata, conservata nel cuore. Biblicamente il cuore è l'intelligenza dell'uomo, è la sede dell'intelligenza dell'uomo. È lì che la parola accolta illumina ogni pensiero, ogni azione dell'uomo. Il cuore significa recettività che attua nella radicalità la parola. E questo è per il bene del popolo, dell'uomo, il popolo amato, di ogni uomo amato da Dio. Per questo Gesù chiude con l'esortazione che invita quel legislatore che lo ha interrogato, no? Lo invita a metterla in pratica. Fa così. Anche il Salmo responsoriale viene in nostro aiuto. Noi come assemblea preghiamo il Salmo 18 con il responsorio: i precetti del Signore fanno gioire il cuore. Il Salmo 18 è un inno di lode. Il salmista invita l'assemblea a esprimere la fede, la certezza fiduciosa di chi pregando è ascoltato da Dio ed è a Lui gradito. La sua vita è dedita all'ascolto e il vissuto è intriso della parola divina. Parla le parole della bocca a indicare l'autenticità e la responsabilità della sua esistenza, perché la bocca esprime la persona che parla, quindi c'è un contatto diretto, da bocca a bocca, non c'è menzogna, non c'è falsità, cattiva interpretazione. Il fedele con la sua intelligenza e la sua volontà e il suo cuore sarà tutto e per intero secondo l'eudochia, ovvero la benevolenza divina, poiché la sua vita si nutre della parola santificante. Tutta la sua esistenza ha come contenuto la parola. Egli, il credente, vuole vivere nella trasparenza davanti alla presenza divina per sempre. Meditare la parola è proprio questo vivere. Per questo dobbiamo davvero superare l'idea di una parola che è accanto a tante altre cose nella nostra vita. Per il cristiano c'è la parola, poi viene tutto il resto. È dalla parola che nasce il servizio, la teologia, la morale, la vita sociale, tutto quello che... La parola non è una delle tante cose che si possono fare o non fare. La parola è per tutti. Poi c'è un'applicazione nei vari ambiti. Ma la parola è il nutrimento di ogni parte, no? Porzione della nostra esistenza. La fede, la fiducia è l'atto di adesione al Signore che si riflettono nella proclamazione di quel responsorio: I precetti del Signore fanno gioire il cuore. Dunque, in questa domenica detta del buon samaritano, Gesù pensa alla comunità, non soltanto quella che ha lì in quel momento, ma alla comunità di ogni tempo, quella che dopo di lui dovrà proseguire la sua opera, fino a noi oggi, ma anche dopo. Perché noi non siamo al termine, almeno. Potrà finire tutto domani, no? O forse anche stasera, ma Gesù, che pur ha scelto i dodici, domenica scorsa ha scelto altri 72 discepoli. Qual era l'indicazione, al di là poi di quella pratica di non essere attaccati alle cose, no? Che è sostanziale, perché Gesù non ci ha detto che cosa dobbiamo dire nell'annuncio, ma come dobbiamo vivere questo annuncio, senza sandali, senza beni rifugio, affidamenti vari, no? Ma semplicemente ci ricorda che tutti siamo chiamati alla missione in virtù del battesimo, ci ricorda la Chiesa. Che cosa dobbiamo fare? Amare il Signore e il prossimo con la stessa infinita misericordia del Padre. E tenendo conto dunque di tutto questo, facciamo memoria, perché non è mai ripetitivo, quel continuo celebrativo, quella linea degli Evangeli che domenica dopo domenica, no, ci ricorda quello che il Signore ha fatto e la Chiesa, la sposa, è chiamata ancora a compiere. Noi contempliamo sempre il Signore risorto, anche quando lo vediamo in un episodio della sua vita tra gli uomini. Egli è colui che sta compiendo la missione del Padre, quel cammino verso Gerusalemme che abbiamo ricordato domenica scorsa. Gesù che prende la decisione dura di compiere il viaggio, ma anche la volontà divina con la croce e la resurrezione. Oggi un incontro. Un esperto della legge di Mosè lo esamina sulla bontà del suo insegnamento. Che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? È la tipica domanda di quei credenti che credono di meritare il regno a partire dalle loro opere. Che cosa devo fare? Io. No? Notate quell'io che viene subito. Gesù chiede che cosa è scritto nella legge, che l'esperto conoscitore studia ogni giorno. Da notare che Luca utilizza il verbo anaginosco, che in modo preciso indica la lettura liturgica, non una lettura casuale. Una lettura che è quotidiana, è il lezionario. Segue la parabola del buon samaritano, quell'insegnamento simbolico che Gesù ha come metodo più efficace per comunicare. Dunque, in un cammino verso Gerusalemme, Gesù stesso è in quella strada, lo vedremo subito dopo, domenica prossima, ospite nella casa di Marta, che ha una sorella Maria, un fratello Lazzaro. Beh, sono elementi che noi mettiamo insieme, indipendentemente poi dal testo. Perché nel nostro Lazzaro non compare, c'è soltanto Marta e Maria in quel famoso episodio, no? Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti, mentre Maria ha scelto la parte migliore. Ma sono testi che vanno letti uno dopo l'altro. Il Signore insegna le realtà grandi, buone e utili per tutti. Il Signore dunque è il risorto, con Lui camminiamo come discepoli, lo contempliamo battezzato dal Padre, che con lo Spirito Santo vive il suo ministero messianico, in quella salita verso Gerusalemme, che porta alla croce e alla sepoltura. Ma sappiamo che vi è la resurrezione, l'ascensione, il dono dello Spirito Santo. Dunque, l'annuncio, l'insegnamento dei misteri, o quello che dovremmo chiamare l'opera della carità del regno, dove miracoli e guarigioni sono manifestazioni esteriori di una ricchezza più grande che viene donata. Ti sono rimessi i tuoi peccati. Ma come può dire sono rimessi i peccati? Dice, è più facile dire alzati e cammina a quel paralitico? Affinché sappiate, Gesù opera anche il miracolo. Ma il miracolo più grande è la liberazione, tanto che nell'icona, se voi osservate, in una delle due che vi è stata data, vedete che il samaritano che viene aggredito, no? È aggredito dai dei diavoli neri, a indicare il male, che non è soltanto quella del ladrone, in questo caso, ma continuamente noi siamo assaliti, feriti e abbandonati, non soltanto derubati economicamente, ma è una cosa che riprenderemo verso la fine. L'insegnamento di Gesù scuote coloro che sono alla ricerca sincera di Dio, mettendo a nudo le vere intenzioni, scrolla come foglie secche le presunte nostre certezze, mettendoci invece a contatto con la verità. La verità di Dio è il suo amore, che è il Figlio suo donato a noi. Ora, sfatiamo l'idea che la parabola del buon samaritano sia una critica forte al clero del tempo, no? Che potrebbe riproporsi ancora oggi. Non è una parabola anticlericale, vedete? Il prete, il sacerdote, quelli che stanno in chiesa, i leviti, no? Non mettono in atto la parola, è troppo semplice. La lettura va fatta con attenzione. Certamente il sacerdote e il levita che camminano per la loro strada senza curarsi del ferito che giace come morto, mancano gravemente alla carità fraterna. Questo è chiaro, non lo si nega, no? Ora, il sacerdote e subordinatamente anche il levita erano i detentori, gli interpreti, i proclamatori e attuatori della legge santa, una legge che proclama la carità verso il Signore. Amerai il Signore Dio tuo, ricordate lo Shema, capitolo 6 del Deuteronomio. Dunque il Signore è il prossimo, Levitico 19, cose che erano conosciute come il comandamento grande. Gesù è un buon lettore, studioso se volete, conoscitore della scrittura. E il comandamento grande che unisce l'amore di Dio e del prossimo era già stato individuato da altri prima di lui, temporalmente almeno. Gesù rivela che questo è per tutti ed è davvero ciò che salva, ciò che è necessario. Perché che alcune cose siano conosciute e anche dette, ma non attuate, vuol dire che sono inutili. Per scrupolo, per un esagerato e malinteso amore verso il Signore, il sacerdote e il levita, due uomini pii, non si vogliono contaminare con quel ferito che giace a terra sanguinante. Probabilmente hanno terminato il loro turno di servizio al Tempio e tornavano a casa. E quando vedono quell'uomo morto, hanno il problema dello stato di purità. Il servizio li aveva purificati, no? Si erano mantenuti, o almeno si erano mantenuti tali o purificati per quel servizio, e volevano mantenere quella condizione. Il contatto con quell'uomo sanguinante, forse morto, li porterebbe a quella che è la massima impurità nel complicato rito, no? Ricordate Numeri 18, vi invito a leggere i capitoli 18-19 del libro dei Numeri, dove una delle gravi impurità derivava dal contatto con un cadavere e tutte le complicate ritualità per rientrare nella purità legale. Quindi ci pensano bene, non perché stanno decidendo se merita o meno, ma se vale la pena, perché loro desiderano stare con il Signore e fanno bene, ma stare con il Signore non è una condizione, come potremmo definirla, angelica nel senso, no, alta e distratta dalla realtà. Stare con il Signore è nella concretezza dell'amore fraterno. Per usare una frase ormai abusata, è lo sporcarsi le mani che ci rende puri. Ma sporcarsi le mani nel suo nome. La purezza non è nell'astrazione, nella torre isolata, è nel contatto, dove la purezza del cuore non è contaminata dal contatto esterno. Ciò che ci contamina, dirà il Signore, è ciò che esce dal nostro cuore. Il samaritano, che è invece considerato impuro per la sua condizione di nascita, è un eretico per Israele. Israele invece ha conservato la purità della fede, e qui bisogna ricordare tutto ciò che accadde, no? Quando, dopo la deportazione babilonese, si ritorna, si vuole ricostruire Gerusalemme, alcuni che non erano stati deportati si erano adattati alla situazione, avevano preso mogli, mariti delle popolazioni pagane, i cananei, i cosiddetti cananei, e quindi siamo in una situazione in cui quelli che ritornano dicono: appartengono ancora a Israele? Sono venuti meno, si sono contaminati, no? E allora la proposta dice: se vogliono ritornare ad essere israeliti, devono cacciar via i figli, le mogli, i mariti non ebrei. E qui ricordiamo quanto dice il libro di Ruth, che nasce in questo contesto. Il samaritano, considerato straniero, peccatore, che non ha obblighi di carità, ha invece il moto della divina misericordia. Marco usa il verbo splaglizomai, le viscere di misericordia, fa eleos, opera di misericordia. Noi lo usiamo come invocazione, pur nella traduzione, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, no, Signore pietà, indica proprio questa misericordia, le viscere di misericordia, non qualcosa di superficiale, ma di profondo. Questa parabola dunque si rivela profonda, anche se molti si sono affannati in ricercate applicazioni morali e teologiche, dove il particolare poi ha fatto perdere di vista, no, la visione complessiva, come sempre accade. Come quel monaco che andava in giro con un lenzuolo, no, dove si vedeva a malapena un puntino rosso, no, e mostrandolo tutti vedevano il piccolo puntino e non il lenzuolo. Noi spesso siamo così accecati, orientati, impegnati nei piccoli dettagli da dimenticare poi l'insieme. La parabola ci vuole ricordare ancora oggi, ciascuno di noi, ad essere buon samaritano, aiutare chi concretamente è davanti a noi, senza curarci delle minuzie, di quei dettagli che ci distraggono dalla carità, prestare servizio a chi ha bisogno, senza guardare ai meriti, alla condizione di chi è nel bisogno. La preghiera di colletta ci richiama a questa disponibilità. Padre misericordioso, che nel comandamento dell'amore hai posto il compendio e l'anima di tutta la legge, donaci un cuore attento e generoso verso le sofferenze e le miserie dei fratelli, per essere simili a Cristo, buon samaritano del mondo. L'abbiamo presa un po' larga, prima come introduzione, per quell'esame che ci vede abitualmente poi in ascolto del testo. Abbiamo già detto chi interroga Gesù: un dottore della legge, un esperto della legge di Mosè, che vuole verificare, mettere alla prova. Luca utilizza il verbo epeirazo, che traduce anche il verbo tentare, mettere alla prova per far cadere la tentazione, perché c'è una prova che vuole valutare le capacità, no? E dunque porre rimedio se vi sono delle carenze. Ma c'è anche la prova che è tentazione per far cadere, ed è quella diabolica, così come accade al capitolo 4 di Luca, le tentazioni di Gesù nel deserto. Anche lì chi pone la domanda è il diavolo, il diabolos, il diaballo, colui che si mette in mezzo, l'accusatore, colui che divide, colui che davanti a Dio mette in luce le reali o presunte colpe. Pensate al libro di Giobbe. Dunque una domanda che in sé ignora la grazia divina, che è prima di tutto. Questo dottore della legge non è in buona fede perché sa che cosa bisogna fare, però è diviso dalla comunità, è colpevole di omissione perché manca della carità fraterna. Come può infatti dimorare in lui la comunione con il Signore, se con i fratelli rischia di essere spietato come l'avversario, quello che come leone ruggente gira intorno, dice Pietro, prima lettera, capitolo 5, versetto 8, dove uno alla volta li divora. Ed è qui la nostra colpa, di lasciare indietro l'altro, che diventa facile preda. Perché è vero che ognuno è responsabile di se stesso, dei propri peccati, ma dal peccato si può risalire, si può essere perdonati, no? È la mancanza di perdono, la mancanza di misericordia che abbandona il peccatore al suo peccato e l'uomo diventa preda del male. Ricordiamo il profeta quando dice: se vedi un uomo in pericolo e non lo avvisi, se lui muore, la colpa è tua. Se lo avvisi e lui si pente, si converte, si salva, e allora ne avrai merito. Se non si pente, non si salva, tu non ne avrai colpa. Quindi dobbiamo stare attenti. La colpa non è soltanto di chi fa il peccato, ma anche di chi abbandona nel peccato l'altro. Siamo in relazione gli uni con gli altri. Siamo in comunione continua in Cristo. Se siamo separati, e allora siamo nell'opera del diavolo. Allora l'interrogativo: maestro, che devo fare? Che abbiamo detto essere un fare che ritiene di meritare a partire dalle opere. Ricordiamo la preghiera del fariseo in Luca capitolo 18: ho fatto questo, ho fatto questo, ho pagato, ho agito, no, non sono come quel pubblicano lì in fondo. Da notare che in Luca il verbo fare è al participio aoristo, che non per sua natura ma nell'uso sottolinea una priorità rispetto all'azione del verbo principale. L'aoristo implica che l'azione da fare è decisiva per l'acquisto della vita eterna. Quindi è il mio fare che mi fa guadagnare, capite? E questo è quello che vuole esprimere questo studioso. Gesù gli disse, versetto 26, è stato riconosciuto maestro, il titolo gli è dato, e Gesù come maestro compie l'opera di misericordia che è di Dio, del Padre, con l'annuncio della salvezza. Infatti, la risposta di Gesù è una vera lezione di catechesi. È per la salvezza di chi ha di fronte, non per se stesso. Gesù non risponde per manifestare la sua abilità. Il maestro non deve dimostrare all'alunno di essere bravo, deve aiutare l'alunno a diventare bravo, a crescere. Ed è quello che fa Gesù sempre. Innanzitutto è dalla scrittura, perché Gesù dice: che cosa sta scritto nella legge? Come la leggi? Che è importante, eh? Dunque, si parte dalla scrittura, perché da lì nasce ogni principio dottrinale. Poi sono suggeriti dei coinvolgimenti pratici, perché non c'è amor di Dio senza le opere di misericordia. Non chi dice Signore, Signore, ma avevo sete, avevo fame, ero nudo, carcerato, malato, eccetera. Dunque Gesù accettando la discussione, il dialogo con l'interlocutore, da buon maestro lo guida e lo sollecita a cercare, lo esorta a fare ciò che ha capito, lo loda per l'esattezza della risposta. Dunque, cosa sta scritto nella legge? Che è una formula tipica delle scuole rabbiniche. Il verbo anaginosco, il verbo che è tradotto con leggere, conoscere, indica, abbiamo detto, una lettura liturgica, quindi in riferimento a quel lezionario quotidiano, in riferimento poi allo Shema, la preghiera che ogni israelita recitava almeno due volte al giorno. Lo Shema, ricordo, Deuteronomio capitolo 6. Ascolta Israele, eccetera. La citazione è molto importante perché combina l'amore di Dio, quell'agapao, ovvero l'amore che dona se stesso all'altro, non che vuole l'altro per sé. Combina l'amore di Dio con l'amore del prossimo. In Matteo e in Marco questa combinazione è fatta da Gesù ed è lodata da quelli che fanno la domanda. Luca invece ci dà notizia che c'è un'origine precristiana del comandamento più grande. Gli ebrei, ancor prima di Gesù, avevano compreso e insegnavano che i massimi precetti divini erano l'amore di Dio e quello del prossimo, combinati insieme. Anche se poi nella legge individuavano altri precetti positivi e negativi. Ricordate, si arrivava ai 603, 900, eccetera, no? Quindi, di cui 365 positivi, negativi e gli altri positivi, eccetera. Il centro comunque di tutti questi precetti rimane sempre l'amore per il Signore e per il prossimo. Il resto, diceva Shammai, no? Anzi no, l'altro, Hillel, diceva tutto il resto, studialo. Deriva dall'amore di Dio e del prossimo. Questo è il comandamento, che si può dire stando su una gamba sola. Ci vuole poco, poi bisogna viverlo. Versetto 28, gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Gesù utilizza il verbo poieo, usato già dallo scriba nel porre la questione, ma mentre lo scriba ha usato il participio auristo, ricordate? Dove diventava primario questo fare. Gesù utilizza l'imperativo presente che indica una continuità e una lunga durata di questo precetto che non si osserva sporadicamente, ma sempre. Quindi non è un qualcosa che tu fai e poi ti permette di dire pretendo, ma è un fare che è costitutivo della vita. L'esortazione di Gesù cita ancora la legge, hai risposto bene, fa questo e vivrai. Anche i profeti insistevano, Ezechiele 20, Isaia 58, così come farà ancora Paolo, lettera ai Romani 10, Galati 3, vi invito a leggere questi testi, che si richiamano poi gli uni gli altri, un po' come le ciliegie, uno tira l'altro. Ma c'è una coda, versetto 29, quello volendo giustificarsi disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Il desiderio che muove lo scriba è la sicurezza. Conoscere la risposta alla domanda non gli basta, vuole garanzie su quello che gli sembra il precetto più difficile da attuare, non l'amore di Dio, ma l'amore per il prossimo. Quando, chi devo amare? Ora, chi è il prossimo? Già nelle scuole rabbiniche si discuteva a chi dovesse riferirsi, ai propri vicini, ai connazionali, quelli della propria religione, no? Gli israeliti, il proprio clan, famiglia, o ancora altri. Il desiderio di perfezione, se è vero e profondo, difficilmente può accettare che ci siano limiti etnici o religiosi nell'amore che si deve alle creature di Dio, che sono tutti gli uomini. E non ci sono limiti, non ci possono essere limiti. Dio non può porre un confine, cioè questi sì. L'annuncio, se ricordate alla fine degli Evangeli, l'annuncio dell'Evangelo, la missione, è a tutte le genti, a tutti i confini, tutti, senza nessun confine. Perché per quanto ampio, un confine è sempre un limite. Per questo Giovanni dirà semplicemente andate. Chi è il mio prossimo? Il termine plesion traduce l'ebraico rea, che letteralmente significa amico, compagno, il compatriota, abbiamo detto, il correligionario, quello della mia stessa fede. Ora, l'interpretazione ordinaria della legge limitava la categoria di coloro che avevano diritto all'amore agli israeliti. Siamo israeliti, l'unico è l'israelita allora. Ma Levitico 19, versetto 34, applicava il comandamento anche allo straniero residente, colui che risiede da te. Esodo 23, i versetti 3-4, obbliga all'assistenza anche del nemico. Allora il dottore della legge invita Gesù a dare una definizione di prossimo. Chi rientra dunque? Chi merita di essere amato da me? E Gesù risponde con una parabola, che è l'insegnamento, abbiamo detto, più efficace, perché supera le nostre difese, no? La parabola scavalca l'ostacolo. Il racconto, che è proprio di Luca, abbiamo detto, è in grande armonia con tutto lo spirito del terzo Evangelo. Perfezione e salvezza non sono patrimonio esclusivo di alcuni contro altri, ma di tutti coloro che lo desiderano. Gesù, il Maestro, risponde non in maniera teorica ed astratta, come spesso accade nelle scuole di ieri come di oggi, ma mostra fino a quale limite insospettato debba arrivare l'attuazione pratica di un comando che non conosce distinzione fra gli uomini. Un po' come anche quello del perdono. Quante volte devo perdonare, ricordate? Anche lì non c'è un limite. L'uomo indeterminato, quel ferito, probabilmente è un ebreo, forse un giudeo, che è della regione in cui accade il fatto, no? Dice il testo, scendeva da Gerusalemme a Gerico, una strada tortuosa, aspra, semidesertica, che faceva passare dai 750 metri di altitudine di Gerusalemme ai meno 350 sotto il livello del mare della valle del Giordano, quindi ben 900 metri di dislivello, se vogliamo. Quest'uomo cade nelle mani dei briganti, rapinato, percosso, picchiato, perché forse ha reagito o forse semplicemente perché si sentivano forti, no? E non paghi di averlo derubato, lo picchiano, abbandonandolo più morto che vivo. E non accade soltanto ai tempi di Gesù, accade ancora oggi. E non soltanto nei luoghi deserti, nelle modalità qui descritte. Si è abbandonati, feriti, sanguinanti, forse non di quel sangue rosso, no? Che tanto può spaventare, ma di ferite ben più profonde e sanguinanti. Si è abbandonati oggi e in luoghi non necessariamente deserti, nell'indifferenza di una confusione, di una moltitudine di presenze. Scendono due figure. Certamente la scelta è dettata dallo scopo della parabola. Il sacerdote rappresenta l'istituzione, la tradizione che doveva insegnare e mettere in pratica la compassione. Ricordiamo ad esempio, forse possiamo leggerlo, il libro di Osea, al capitolo 4, i versetti 1-10, quindi Osea, capitolo 4, i versetti 1-10. Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele, perché il Signore è in causa con gli abitanti del paese. Non c'è infatti sincerità né amore, né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio. Tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo. Persino i pesci del mare periscono. Ma nessuno accusi, nessuno contesti. Contro di te, sacerdote, muovo l'accusa. Tu inciampi di giorno, e anche il profeta con te inciampa di notte, e farò perire tua madre. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, perché tu rifiuti la conoscenza. Rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio, e anch'io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi della sua iniquità. Il popolo e il sacerdote avranno la stessa sorte. Li punirò per la loro condotta e li ripagherò secondo le loro azioni. Mangeranno ma non si sazieranno, si prostituiranno ma non aumenteranno, perché hanno abbandonato il Signore per darsi alla prostituzione. Una situazione che descrive Osea in grande contrapposizione con quella che dovrebbe avere il popolo nuovo, sincerità, amore, conoscenza di Dio, armonia, invece che morte, divisione, violenza. Dunque, anche senza un comando specifico della legge, presso tutti i popoli, il compito attribuito ai sacerdoti è insegnare la compassione e metterla in pratica. Anche il Levita, incaricato delle sante liturgie, dove la legge era proclamata al popolo, il Levita dirigeva i canti, i Leviti si preoccupavano, no, delle processioni, di tutto ciò che era necessario per il buon svolgimento della liturgia e nel Tempio e poi, no, avverrà anche nella sinagoga, eccetera, quando il Tempio non ci sarà più. Sacerdoti e Leviti erano nominati sempre insieme. Anche qui, uno segue l'altro, quasi a esaurire ogni possibile compassione dell'intera categoria, che avrebbe dovuto no? Esemplarmente praticare. Entrambi vengono meno alla carità fraterna per un esagerato e malinteso amore verso il Signore. Per scrupolo non vogliono contaminarsi con quell'uomo che giace a terra. Terminato il turno del loro servizio al Tempio, vogliono rimanere nella situazione di purità legale. Forse credono morto quell'uomo e il contatto li avrebbe non resi impuri, come già abbiamo detto prima. Giunge un samaritano e non è scelto a caso, abbiamo detto. Il samaritano è impuro per la sua condizione di nascita. Si tratta di un caso in cui l'esercizio dell'amore è di estrema difficoltà. Lui, senza obbligo di carità, senza diritto di ricevere carità, ha compassione. Il verbo splagnizomai, che indica le viscere di misericordia, quelle viscere che generano alla vita, è l'utero materno in sostanza. Da notare è al passivo, fu mosso a pietà, letteralmente. È un passivo indicativo auristo, dove l'auristo indica la puntualità, l'immediatezza della reazione. Appena lo vide, ebbe compassione. Non stette lì a pensare. Arriviamo al semaforo, ci chiedono qualcosa, gliela do, non gliela do, no? E noi, mentre aspettiamo, forse che arrivi il verde, no? E ci liberi dall'incombenza di una scelta. Questo samaritano immediatamente ebbe compassione. Da chi? Da Dio. Perché ciò che lui ha è il moto divino della misericordia, che è da Dio. È la grazia della carità che lo visita. Non è sua, è da Dio che gli viene questa compassione. Perché evidentemente il suo cuore è con Dio. Nel suo cuore dimora la parola di Dio, più di quanto invece accada dagli altri. Subito si fa vicino, pros ercomai, dice il testo greco, dove l'avvicinarsi materiale, no? Non è preponderante quanto lo stare davvero vicino a chi ha bisogno, più della stessa materialità. Quindi è un avvicinarsi totalmente all'altro. Da ricordare che questo approssimarsi, venire vicino, è il nome dello sposo, del Cristo, del Salvatore, chiamato appunto lo ercomenos, colui che viene. E noi, Chiesa, sua sposa, quando lo invochiamo nello Spirito Santo, diciamo Maranatà, vieni Signore, no? E il Signore risponde, sì, vengo presto, ovvero sto già qui. Apocalisse 22, i versetti 17-20. Che cosa fa questo samaritano? Dice il testo, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Medicalmente parlando, le ferite vanno prima lavate, unte e poi fasciate, ma forse le perdite di sangue erano tali, no? Che conviene prima fermare il sangue, dopo l'olio, il vino, che erano, come dire, elementi del pronto soccorso del tempo, l'olio per le lividure e le ustioni, il vino per le irritazioni, no? Per disinfettare le ferite. Lo portò in una, dice il testo, lo portò in un albergo. Qui siamo più della locanda della vecchia traduzione, no? Che era già generosa, perché il greco pandokeion indica un recinto per animali. È un po' quello, ricordate, di Gesù, beh, Luca lo usa quando Giuseppe e Maria, no? Sono in cammino per compiere quell'atto legislativo del censimento, no? E non trovarono posto in questo recinto, il caravanserraglio, dove uomini ed animali attendevano che passasse la notte per poi riprendere il cammino. Quindi, pomposamente chiamato locanda, albergo, in realtà non aveva bisogno neanche di un tetto, perché il clima mite, tutto sommato, non era un riparo, era uno stare insieme, no? Un farsi forza contro gli animali, contro i ladri, no? Che nel gruppo potevano, no, trovare un pericolo nel derubare o nell'assalire. Quindi un luogo semplicemente per rifocillarsi, dove non correre pericoli della strada, nella notte. Il samaritano, che non ha nome, assiste il ferito, che è per lui sconosciuto per tutta la notte. Tanto che poi si dice, il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo, abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. 2 denari, considerate il valore di 2 giorni di lavoro, più di quanto avrebbe dovuto spendere o pretendere l'albergatore, pandokeus, che in realtà dovremmo tradurre stalliere, perché era quello che dava da mangiare agli animali che nel recinto venivano ricoverati, accolti. Abbi cura, epimeletei, da notare il passivo del tempo imperativo aoristo, dove l'imperativo aoristo indica una cura che ha inizio, nuova, non sono più io, ma adesso sei tu a prenderti cura di questo ferito, no? Ora devo lasciarlo, ma lo lascia con tutte le attenzioni possibili. Dice abbi cura. Se il verbo greco non ci dice molto, forse quello inglese, reso famoso da un italiano, Don Milani, che usò il verbo to care, per indicare ai suoi scolari l'interesse profondo che essi dovevano avere, in quel caso per l'istruzione, per la conoscenza, no? Come salvezza della propria vita. Quindi, abbine cura, compassione e interesse profondo. Ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio ritorno, no? Da notare, il samaritano non fa l'ipotesi. Ciò che spenderai io ti darò. Cioè, non se dovessi spendere io forse poi te lo ridarò, no? Quanto spenderai, certamente io te lo ridarò, anche se sa che non ci saranno altre cure oltre a quelle già somministrate, no? La certezza della ricompensa renderà lo stalliere più sollecito ed attento verso il malato. Quindi è un mercenario, ma un mercenario attento, perché è stato ben pagato. 2 giornate lavorative, gratis, no? Oltre a quelle che già sta facendo, per conto suo, quindi non perderà nulla, anzi ci guadagna, quindi ha tutto l'interesse. La domanda di Gesù: chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va e anche tu fa così. Gesù cambia la domanda dunque: chi è il mio prossimo? No? Verso chi devo sentirmi prossimo? Una risposta pratica per tutti i casi teorici, che non presta il fianco a vuote discussioni, perché dall'oggetto dell'amore Gesù è passato a indicare chi è soggetto ad amare. Chi ha avuto compassione? La risposta alla domanda è ovvia: colui che si fece Eleos, misericordia, che è, ricordiamo, il titolo divino. E allora va, dice. È interessante, il greco traduce ancora l'imperativo presente, ma nella forma media. L'imperativo presente indica una continuità di un agire. Ha iniziato, continua a farlo. La forma media del tempo, del verbo, indica un interesse speciale nel compiere quell'azione, un po' come i due denari dati allo stalliere. Dice: fallo, se non altro perché ti conviene. Se non lo fai per amore, no? O per paura, fallo perché ti conviene. Anche tu fa lo stesso. Abbiamo detto che Gesù qui riprende il verbo della domanda iniziale, dove il presente indica un agire che sempre deve accompagnare lo scriba in ogni sua azione. È l'esortazione per la vita, la beatitudine del cristiano. E concludo con quella riflessione che più volte abbiamo inserito: quando l'uomo è oggetto di aggressione? In molti ambienti. Oggi l'uomo è depredato, messo a morte, insidiato, dimenticato, trascurato. C'è una scelta precisa da fare: scegliere l'uomo soprattutto, ovvero il denaro, la carriera, le strutture, scegliere la sua liberazione. E ci chiediamo come intervenire. Quante volte, ricordate, in situazioni particolari, dare il pesce o insegnare a pescare, un classico, no? Mandare i soldi o invece costruire, investire. Sia a livello generale di strutture, no? Perché chi sa pescare non sia poi derubato e messo in condizione di soffrire la fame, no? Quindi sia in situazioni personali. Se Dio è amore, se Cristo è la rivelazione di Dio che si è donato fino alla morte per l'uomo, il cristiano rivelerà al mondo Dio con il suo amore concreto per il prossimo. È l'esortazione dunque per la nostra vita. Così infatti è stata ed è ancora oggi la vita di Cristo. E chiudo con un prefazio tratto dalla raccolta di prefazi comuni, il numero 8, che spero sia quello poi magari utilizzato, anche se è comune, non è quello della domenica, ma comunque esprime molto bene. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, viene accanto ad ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione e il vino della speranza. Amen.